Piacere per noi essere qui, dico per noi perché, come si diceva, siamo qui insieme, sono qui insieme con la mia famiglia, con Karin e Anne-Sophie, ed è un piacere sempre riunirsi ad adorare il nome del Signore. Quello che il Signore ha messo nel mio cuore in questi giorni, per quest'oggi, è meditare insieme. È un messaggio sui primi tre comandamenti. Quindi Esodo 20, dal verso 1 al verso 7. Ovviamente ci sarebbe tanto da dire e credo di non essere la persona più adeguata, di non essere adeguato ad fare uno studio approfondito su questi importantissimi versi della parola di Dio, fondamentali versi della parola di Dio, ma questa mattina ci accingeremo a trattare alcuni argomenti che credo sottendano tutti e tre i comandamenti a pensare esattamente che cosa è l'adorazione in un senso evangelico. E ho titolato in questo modo Come adora un evangelico. Sinceramente non mi piace tanto come suona, non perché non vogliamo parlare del Vangelo, ne vogliamo parlare, ma non vorrei che questo Come adora un evangelico suoni qualcosa come un orgoglio evangelico, ecco. E non è questo, non parliamo di evangelico tanto nel senso denominazionale, di un'appartenenza, come dire, denominazionale di cui farsi lustro, non è questo, ma è essenzialmente come, secondo l'Evangelo, dobbiamo adorare. Due considerazioni preliminari sulla necessità di porre periodicamente, e direi anche abbastanza spesso, la nostra attenzione sul tema dell'adorazione a Dio. Primo, innanzitutto, l'adorazione è un punto delicato di tentazione. L'abbiamo sentito pochi istanti fa dal pastore. È vero che l'adorazione è uno di quegli argomenti dove sono frequenti e ricorrenti le astuzie di Satana, ma anche i disorientamenti nostri, i disorientamenti del credente. Quindi è giusto porre di tanto in tanto sotto verifica la nostra prospettiva di adorazione, la nostra pratica, prassi di adorazione e anche tutte le implicazioni che provengono dalla nostra pratica di adorare. Le implicazioni, parlo delle implicazioni pratiche nella nostra vita. Ma poi un'altra considerazione. Una sana adorazione di Dio orienta tutta la vita cristiana. È vero, in secondo luogo siamo persuasi che la nostra adorazione a Dio e il nostro essere nella sua volontà trarrà giovamento per tutta la nostra vita cristiana. Certo, questo può sembrare una cosa ovvia, quasi una tautologia, perché se la Bibbia afferma chiaramente che non si adora solo con la bocca, ma si adora con la vita, è ovvio che l'adorazione toccherà tutta la nostra vita. Evidente. In parte è vero, è quasi ovvio, ma per la parola di Dio è proprio così. Per lo Spirito gettiamo le basi di una santa adorazione, forse senza accorgerci, quasi naturalmente, daremo stimolo e direzione alle nostre vite, alle nostre vocazioni, al nostro impegno, al nostro servizio cristiano, alle nostre priorità, alla nostra visione del mondo e alla nostra testimonianza. Quindi credo sia giusto di tanto in tanto tornare sul tema dell'adorazione, anche come forma di autoesame per la nostra vita. E allora andiamo al testo. Esodo 20, da 1 a 7. Oltretutto il Signore ha dedicato, direi, tre comandamenti, anzi, i primi tre comandamenti al tema dell'adorazione, all'adorazione del vero Dio. Questa è la sua santa parola. Leggo da una Diodati. Allora Dio pronunziò tutte queste parole dicendo: «Io sono il Signore Dio tuo, ti ho tratto fuori dal paese di Egitto, dalla casa di servitù. Non avere altri dei nel mio cospetto, non farti scultura alcuna, né immagine alcuna di cosa che sia in cielo di sopra, né di cosa che sia in terra di sotto, né di cosa che sia nelle acque di sotto alla terra. Non adorar quelle cose, non servir loro, perciò che io, il Signore Dio tuo, sono Dio geloso, che visito l'iniquità dei padri sopra i figlioli, fino alla terza e alla quarta generazione di coloro che mi odiano, e uso benignità in mille generazioni verso coloro che mi amano e osservano i miei comandamenti. Non usare il nome del Signore Dio tuo invano, perciò che il Signore non terrà innocente chi avrà usato il suo nome invano. Amen. Questi i primi tre comandamenti, anticipati da una breve introduzione, quindi verso 1 e 2 sono una breve introduzione. Allora, io ho pensato di dividere in tre blocchi questo messaggio, e il primo ciascuno di questi blocchi riguarda un comandamento, ma tutto insieme parliamo dell'adorazione, come abbiamo detto. In primo luogo, il primo comandamento ci chiarisce una pratica che è assolutamente odiosa davanti a Dio, quella di usurpare o frantumare l'adorazione. Questo è il pericolo che è indicato nel primo comandamento: usurpare o frantumare l'adorazione. Si tratta di quando noi prendiamo in prestito l'adorazione, che è atto dovuto a Dio soltanto, e ne facciamo uno strumento da volgere verso qualcun altro, verso qualcos'altro. Non importa poi se nel nostro approccio manteniamo o no una qualche forma di adorazione, una qualche quota di adorazione al Dio vero. Non importa. Non c'è alcuna differenza tra il sostituire in modo tranchant Dio o anche affiancargli semplicemente altri dei, come se il nostro cuore fosse una sorta di pantheon. È la stessa cosa. È comunque paganesimo. Come rispondiamo a questo pericolo? Quindi il pericolo è quello di usurpare o frantumare l'adorazione. Rispondiamo attraverso questa verità, che Dio merita un'adorazione completa. Dio merita un'adorazione completa. Leggevamo prima il Salmo 100, il Signore merita un laud alto della nostra vita, merita che noi lo adoriamo con un volume alto, non perché dobbiamo sturare le orecchie al nostro prossimo, non è questo il motivo, ma perché noi dobbiamo intensamente, come si diceva poc'anzi, intensamente adorare. Dio lo adori o intensamente o non lo adori. In particolare lo Shema, l'ascolta Israele, che ci rammenta in modo categorico questa realtà. Se vuoi rendere il culto a Lui, hai tecnicamente, concedetemi questa espressione poco felice, hai tecnicamente una sola chance, un solo modo, adorarlo con tutto te stesso. È l'unica tecnica che puoi mettere in campo. Non è una tecnica, è impropria l'espressione, ma mi capite cosa voglio intendere. Hai un solo modo per adorarlo, adorarlo con tutto te stesso. Lo Shema intende con tutto te stesso, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza, o come Gesù giustamente parafrasa, con tutta la tua mente. In Matteo 22. Quindi non abbiamo altre opzioni di vera adorazione. L'adorazione a Dio è sempre e solo, la vera adorazione a Dio, un'adorazione completa, integrale, totale. Adorazione totale. Non riuscirai a dare il culto a Dio soltanto se non gli offri il culto con tutto il tuo cuore, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente. In altri termini, esiste una corrispondenza, un isomorfismo tra l'oggetto, cioè il target dell'adorazione, Dio, la destinazione della nostra adorazione e l'apertura di cuore che la tua vita offre a Lui. C'è una proporzionalità, una corrispondenza. Se vuoi, possiamo rendere lo stesso concetto anche in negativo. Un'adorazione a Dio che risulterà smezzata, dimezzata, si appaierà certamente con l'adorazione di qualcun altro, di qualcos'altro. È come dire un fatto fisiologico. È proprio l'antropologia che traspare dalla scrittura che ci insegna questo. Noi siamo esseri adoranti, in un certo senso, è vero. E quindi se non adori Dio, adori qualcun altro. E se non adori Dio pienamente, smezzerai Dio con dell'altro. E quindi non adorerai Dio. Questo è l'insegnamento del primo comandamento. Se non adori Dio appieno con tutto il tuo cuore, con tutto te stesso, non solo sbagli, ma gli affiancherai qualcos'altro. Dobbiamo imparare a dargli gloria in ogni angolo della nostra vita. Per fare ciò, fratelli e sorelle, dobbiamo riconoscere la sua sovranità in ogni aspetto della storia personale anche, di quello che ci accade tutti i giorni e dei passi in avanti che per la grazia di Dio possiamo fare nella sua volontà. Ecco perché infrangere il primo comandamento è certamente una grave offesa a tutto l'Eterno, al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, è un'offesa a tutte e tre le persone della Trinità, certamente, ma in particolare è un'offesa alla maestà del Padre. alla sua sovranità e al suo ruolo di conduttore all'interno della famiglia di Dio. Trascredendo il primo comandamento si offende l'Eterno in tutta la sua sussistenza, anche la signoria di Cristo, offendiamo, anche l'azione e la libertà dello Spirito Santo. Tutte e tre le persone risultano offese, ma in particolare è il Padre, in quanto origine della sua volontà, non in un senso cronologico, ma in un senso funzionale. Io sono venuto a fare la volontà del Padre mio che è nei cieli. Così si esprimeva Gesù Cristo. Quindi con il primo comandamento offendiamo, cioè trasgredendo al primo comandamento, offendiamo tutto Dio, tutto l'Eterno, ma in particolare il Padre. Tempo fa, conversando con una persona, io e mia moglie, ci è stato detto qualcosa che ritengo totalmente sbagliato, ma credo utile ripetere questa mattina. Non posso accettare che Dio mi tolga qualcosa. Ci è stato detto. E abbiamo replicato, io e mia moglie, e ci sono molti esempi in cui il Signore può togliere qualcosa al credente, persino al credente, ed utilizzare questa privazione per la sua gloria. Ci sono tanti esempi nella Scrittura. Quella persona ci ha risposto, attenzione qua, è Satana che viene per togliere, rubare, uccidere, perché dovrei riconoscere a Dio, anche a Dio, di toglierci qualcosa? Così abbiamo replicato a questa persona, scusaci, ma pensi che a te non verrà tolto mai niente, mai nulla? E questa persona ci ha risposto, sì, può succedere che mi venga tolto qualcosa, ma non sarà stato Dio. Questa è stata la normale conseguenza di questo ragionamento. Ecco, questo colloquio che vi ho raccontato ci fornisce un esempio molto eloquente di quanto facilmente si possa togliere gloria a Dio nella nostra vita, persino senza accorgercene, persino utilizzando un linguaggio biblico in un certo senso, o quasi biblico in un certo senso. Nell'impostazione dottrinale di questa persona ci sono una serie di elementi nocivi che creano danni, credo irreparabili se portati avanti in questo modo. C'è una dottrina che implicitamente, senza rendersene conto, nega la vittoria di Cristo. C'è questo malloppo che è veramente pesante. Nega la vittoria di Cristo e l'onnipotenza di Dio. È una sorta di pessimismo di fondo che causa vittimismo e rancore nei confronti di Dio stesso. Poi ci può essere, sempre in questo atteggiamento che vi ho raccontato, un sottile volersi porre nei confronti di Dio come se fossimo alla pari, senza una piena sottomissione alla sua volontà. C'è anche questo. E c'è anche implicitamente, direi forse senza volerlo, in una sorta di buona fede, una gloria data a Satana. Se una privazione risulterà un elemento di crescita per il credente, sarà stato Dio e sarà stato Satana e non Dio a determinare paradossalmente quella crescita, quella situazione di crescita. Quindi vedete quanto è facile cadere in un atteggiamento che non onora il primo comandamento. Ma Dio merita un'adorazione integrale, completa nella nostra vita. Dio merita anche una adorazione corale, integrale, completa, ma anche corale. Il primo comandamento ci richiede anche che la nostra adorazione sia corale. L'introduzione ai comandamenti che troviamo al verso 2, lo rileggiamo, ti ho fatto uscire dal paese di Egitto, non è riferito a te o a me, è riferito al popolo di Israele, al popolo del patto nella sua interezza. È tutto il popolo che riceve questa salvezza di uscire dal paese di Egitto. Non possiamo leggere solo un riferimento a noi stessi e basta. La tua, la mia adorazione è incastonata sull'opera che il Signore ha fatto traendoci fuori tutti assieme dall'Egitto della nostra vita, del nostro peccato, della nostra miseria. Ci ha tratto fuori, ma ci ha tratto fuori ciascuno di noi qua, ciascuno di coloro che ha dato la sua vita al Signore. Attraverso la nuova nascita siamo passati ad una nuova vita, ecco perché una santa adorazione che vuole onorare il primo comandamento sarà necessariamente un'adorazione corale, corale, tutti insieme. È realizzata assieme ai fratelli in Cristo che il Signore ci ha donato. Non può essere solamente una prerogativa individuale. Troppo povera per essere una prerogativa individuale la nostra adorazione. D'accordo, c'è un aspetto individuale, non lo vogliamo soggiacere, non vogliamo tacere su questo, ma c'è una dimensione collettiva del popolo di Dio che adora assieme. In tutto ciò, particolarmente la forma di preghiera che abbiamo nel Padre nostro ci dà un insegnamento chiaro. Padre nostro che sei nei cieli, ci pone in un'adorazione corale insieme a tutti i rigenerati in Cristo. Il Catechismo di Westminster afferma che il Padre nostro ci insegna che dobbiamo pregare per altri e con altri. Riguardo la prima richiesta, contenuta nel Padre nostro, sia santificato il suo nome, che una richiesta di adorazione a Dio, il Catechismo ci insegna che in questo modo i cristiani pregano che Dio renda capaci loro stessi ed altri di glorificarlo. Se tu veramente vuoi vedere Dio glorificato, tu vuoi che Dio sia glorificato non solo da te, non solo da me, ma che sia glorificato da tutto il suo popolo. Questa è vera adorazione. Un'adorazione corale. Se vuoi che Dio sia santificato, vuoi necessariamente riconoscere anche tutto il popolo di Dio che lo santifica. Lo vuoi riconoscere. Lo vuoi riconoscere. Perché ti senti in simbiosi con chi adora. E qui è molto forte il ruolo della Chiesa locale, nella quale siamo inseriti. Ma anche, direi, permettetemi, il ruolo dell'alleanza evangelica. Talvolta noi ci incaponiamo a voler fare tutto da noi, persino adorare, e la nostra vita diventa un tentativo tanto individuale quanto fallimentare di fare qualcosa per il nostro Dio. Vuoi adorare Dio da solo? Da solo non riuscirai ad adorarlo. Essenzialmente significa che Lui sia santificato non solo da te, ma che Lui voglia essere santificato da te e da altri assieme. Dobbiamo riconoscere, c'è nei circoli evangelici spesso un individualismo strisciante. Pensiamo di fare tutto da noi, tutto da soli, convinti che Dio sarebbe dalla nostra parte. Dicevamo prima che siamo in vacanza sul lago di Garda. È come se io o tu, per andare da Riva del Garda a Garda, prendiamo una nostra mini imbarcazione a motore, un piccolo motorino, e 2 litri di benzina. Saliamo su questa mini imbarcazione e iniziamo a percorrere, ad attraversare il lago da Riva verso Garda, verso sud. Poi, quando siamo a malapena un quinto del tragitto, ci accorgiamo che i 2 litri sono già diventati 1 litro, e allora che facciamo? Torniamo indietro a Riva, riprendiamo altri 2 litri, ci rimettiamo sulla barchetta, ci rimettiamo in acqua, andiamo avanti e poi ci rifinisce la benzina e ritorniamo indietro. Questa è un po' l'immagine di chi vuole fare tutto da sé. Però puoi anche accorgerti che c'è magari una barca a vela e che c'è un vento da paura di mattina, che se lo prendi di mattina ti porterà a destinazione a Garda in pochissimo tempo. Magari a 15 secondi, a 15 metri al secondo viaggia questo vento. Allora il vento, capitemi, il vento non è l'alleanza evangelica. Il vento è l'azione dello Spirito Santo, certamente. Però la vela, cos'è la vela? Il vento è il Signore, ma la vela cos'è la vela? La vela è la Chiesa. La vela, in una certa misura, è l'alleanza, quando parliamo in termini allargati, o anche si potrebbero fare altri esempi. Se tu invece lo volessi attraversare il lago in modo longitudinale, da est a ovest, e sei particolarmente avvezzo a camminare o andare con la macchina, allora tu da Malcesine vuoi andare a Limone, sull'altra riva, la riva bresciana, e tu mi dici, vabbè, guarda, io adesso mi incammino verso sud, poi arrivo nella zona di Desenzano, giro largo e poi risalgo da su, da giù. A parte che normalmente chi fa questo tragitto si ferma verso Bardolino e forse in qualche cantina a bere e poi non fa il giro completo. Però posso anche accorgermi che c'è un'imbarcazione che da lì in un quarto d'ora mi porta a Limona. Non voglio banalizzare, fratelli e sorelle, però voglio che sia chiaro che l'adorazione è un fatto corale. Dobbiamo accettare il ruolo della comunità, dobbiamo riconoscere l'intero popolo di Dio riscattato per il sangue di Gesù Cristo. Dobbiamo riconoscerlo. È un impegno riconoscere il popolo di Dio. Non è banale riconoscere il popolo di Dio. A questo serve l'alleanza, a riconoscere il popolo di Dio. Questo è l'alleanza. Detto ai minimi termini, è questo l'alleanza. Ecco perché preghiamo insieme con altri e per altri. Ecco l'IDOP. Non devo insegnarvi nulla perché so che qui le attività istituzionali dell'Alleanza vengono svolte. L'IDOP, la Settimana Mondiale di Preghiera, ma anche, ad esempio, la Domenica della Memoria ed altri appuntamenti. dobbiamo comprendere e onorare Dio se vuoi adorarlo davvero secondo il primo comandamento. Cioè dobbiamo comprendere qual è il popolo di Dio se vogliamo adorarlo secondo il primo comandamento. Vogliamo che Lui sia santificato in modo corale. In effetti noi siamo nel cospetto di Dio, come dice giustamente la Diodati. Prima ho chiesto conforto dal fratello Stefan proprio su questo tema, però abbiamo letto che la Diodati traduce così, traduce non avere altri dei nel mio cospetto. Ora, nella Nuova Riveduta c'è quest'altro aspetto che pure è vero, non avere altri dei oltre a me, ma nel mio cospetto, cioè davanti a me, noi siamo non da soli. Coram Deo, non ci siamo da soli, ci siamo insieme a un popolo e al popolo dell'alleanza. Dell'alleanza inteso come popolo del patto. Quindi Dio merita un'adorazione integrale e corale. Se vogliamo, abbiamo espresso il soli Deo gloria e anche in una certa misura la verità impressa anche nel patto di Losanna di tutta la Chiesa. Tutta la Chiesa adora. Soli Deo gloria, tutta la Chiesa. Adesso andiamo velocemente al secondo comandamento. Il secondo comandamento ci presenta un altro aspetto. Non è più quello di frammentare, usurpare o frantumare l'adorazione, ma qui il pericolo è quello di edulcorare l'adorazione, cioè cambiarne i connotati all'adorazione. Questo è il pericolo indicato dal secondo comandamento. Quindi è un altro aspetto, quello di non accontentarci della forma di adorazione che è nella scrittura e quindi ricorriamo ad altri espedienti, ad altre mediazioni, a delle immagini, a degli strumenti che ci permettano di adorare. Qui non vorrei che mia moglie mi rompa la chitarra in testa, né nessun altro. Però è evidente che anche cose buone che noi facciamo per la grazia di Dio e quindi seguendo la sua volontà, quindi non facendo nulla di male, possono diventare all'interno del nostro cuore dei siffatti espedienti, delle immagini, dei simulacri che noi frapponiamo tra noi e Dio nella nostra adorazione. È come se noi avessimo questo bisogno recondito di porre qualcosa davanti a noi e in questo frapporre qualcosa tra noi e Dio, in effetti ci stiamo distanziando da Lui, ci stiamo allontanando da Lui. Qualsiasi cosa stiamo ponendo come ostacolo tra noi e Dio è un ostacolo per guardarlo ed adorarlo come Egli è veramente. Quindi ricorriamo a queste immagini, a dei cartoni, delle sagome, anche nei confronti della Chiesa. In ultima analisi, a volte non vogliamo rinunciare alla nostra autonomia, alla nostra individualità. Vogliamo porci a una certa distanza dalla Chiesa e allora mettiamo qualcosa in mezzo, magari senza accorgercene. È il nostro simulacro che mettiamo a mezzo. È un simulacro dietro cui amiamo nasconderci, amiamo celare la nostra identità. Anche riguardo a queste pratiche ci ammonisce il secondo comandamento. È vero constatare che trasgredire questo comandamento è un atto irrispettoso, certamente verso tutto l'Eterno, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. È vero. Ma in particolare, trasgredire questo comandamento significa essere irrispettosi in particolare contro il Figlio. Noi infatti sappiamo che Egli è l'immagine del Dio invisibile, il primogenito di ogni creatura. Colossesi 1,15. Il mediatore Gesù Cristo non è un ostacolo come quelli che poniamo noi, quelli artificiali. Lui non è un ostacolo, è Dio stesso. Lui è Dio stesso, capite? È un avanzamento di Dio verso di noi. È il vero mediatore. Egli è l'unico mediatore. Conosciamo anche che Egli è il sommo sacerdote presso il Padre. Non possiamo, fratelli e sorelle, trascurare il ruolo di Cristo. La vera adorazione non può che essere cristocentrica. Da questo punto di vista, in alcuni circoli evangelici c'è una grande confusione, una mielosa tendenza ecumenica in barba a tutto quanto stiamo leggendo e meditando questa mattina, considera che si possa scambiare, ridurre, amputare il ruolo unico dell'unico mediatore, Gesù Cristo. Non mi dilungo su questo fatto, ma ovvio che mi sto riferendo anche a un disorientamento che c'è in alcuni circoli riguardo il cattolicesimo. E voglio citare qui l'importante documento che sicuramente di cui avete nota, che è stato prodotto dall'Alleanza Evangelica il 21 luglio del 2014, unitamente ad alcune chiese e associazioni di chiese italiane. Mi sia consentito qui di citare Paolo Gemonat, che per la grazia di Dio ho avuto l'onore di poter rileggere e far ristampare con l'Alleanza Evangelica. Paolo Gemonat ha scritto questa proposizione di Alleanza Evangelica in Italia e nel presentare quello che lui chiama il principio puro della parola, il principio puro della fede, cioè l'essenza della fede cristiana, scrive così riguardo a Gesù Cristo. Pertanto confessiamo Cristo Gesù, Verbo incarnato, Dio manifestato in carne, pieno di grazia e di verità, compiuto ed unico mediatore, ordinato ab eterno ed incarnato per offrire giustizia, saggezza, santificazione e redenzione ai credenti, consacrato in eterno quale sacerdote per unica offerta di sua propria persona, re di giustizia, di pace e un dì pure di gloria, come fermamente speriamo. Lo confessiamo vero Dio e vero uomo, che per la sua divinità è presente con noi ad esaudirci. E poi dice poco più giù, ora Gesù, quale Dio, è immagine viva del Padre, impronta fedele dell'invisibile, è reale incarnazione della sua essenza infinita e spirituale. E poi cita il verso, chi mi ha veduto il Padre, Giovanni 14. Parole bellissime queste di Paolo Gemonat, che ci proiettano subito davanti al Signore, la vera immagine, l'immagine perfetta dell'invisibile, che non ha bisogno di nessuna immagine, non ha bisogno di niente che noi andiamo a frapporre davanti a noi per allontanare Dio nella nostra finta adorazione. Una vera adorazione sarà dunque cristocentrica e riconoscerà esclusivamente a Cristo il ruolo di mediatore. Il Signore offre questo ruolo di mediatore insegnandoci attraverso cosa? Attraverso la sua parola. Come dobbiamo pregare? Come dobbiamo amministrare gli ordinamenti? Come dobbiamo condurre la Chiesa? Come dobbiamo condurre la famiglia? Come dobbiamo condurre la testimonianza? Eccetera, eccetera. Una vera adorazione quindi tenderà a ricercare l'Evangelo, nell'Evangelo, la sua fonte. E qui troviamo il cardine del sola scrittura. Quindi solus Christus e sola scrittura per il secondo comandamento. Non ci addentriamo sul tema della forma dell'adorazione, è un tema anche questo, ma credo quindi che questo tema abbia una sua importanza nella vita della Chiesa. Ma comunque ci fermiamo qui a dire che per onorare il secondo comandamento, per non avere un'adorazione edulcorata, noi dobbiamo capire che Dio merita un'adorazione conforme alla sua parola e cristocentrica. Conforme e cristocentrica. Quindi abbiamo visto solus Christus, sola scrittura, e se vogliamo usare il linguaggio del patto di Losanna, tutto l'Evangelo nella nostra adorazione. Terzo comandamento. Qui il pericolo invece è banalizzare l'adorazione. Noi la banalizziamo. A volte la banalizziamo. Quando è che noi pronunciamo Dio invano? Pronunciamo Dio invano quando ci riempiamo la bocca di Dio, ma il nostro cuore non è a Lui subordinato. Quando parliamo di Dio in astratto, ma la nostra vita non è affidata a Lui. Quando gli offriamo un culto, un servizio religioso, ma siamo impenitenti dentro. Quando vogliamo rivolgerci a Lui senza essere passati per quel punto di rottura che noi chiamiamo e che la Bibbia, Gesù Cristo, chiama nuova nascita. Si è inteso, una certa preghiera nasce anche contestualmente alla rigenerazione del credente stesso, operata dallo Spirito Santo. Cioè anche un attimo prima nasce una certa preghiera. Ma non è piena adorazione, capite? Qui stiamo parlando di adorazione. Tu puoi iniziare a pregare per avvicinarti a Dio e il Signore interverrà dentro di te per mezzo del suo Spirito. Ma noi stiamo parlando di adorazione. E quindi per esserci vera adorazione ci vuole un cuore rigenerato dallo Spirito Santo. La vera adorazione presuppone che ci sia stata un'azione salvifica di grazia nella nostra vita. Se non c'è vera fede, non ci può essere piena vera adorazione. E qui è il sola fide che ci proietta in una vera dossologia cristiana. Sola fide, accetto Gesù Cristo, adoro Dio e seguo Cristo rinunciando a me stesso. Questo è il linguaggio di Luca, di Gesù in Luca 9. Io non ho vergogna delle parole di Dio, della parola di Dio, e il figlio non avrà vergogna di me. Essendo lo Spirito Santo colui che applica la grazia alla tua vita e alla mia vita, con il terzo comandamento, quando noi lo trasgrediamo, quando trasgrediamo il terzo comandamento, offendiamo tutto Dio offendiamo il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo. ma in particolare quando nominiamo Dio invano, offendiamo in particolare l'azione e l'opera dello Spirito Santo. Perché è lo Spirito Santo che ti rende un adoratore e ti permette di rivolgerti veramente e santamente a Lui. Sul piano apologetico, in questo punto, dobbiamo anche comprendere che un certo teismo cui a volte sul quale noi facciamo un po' leva, no? Quando magari parliamo con degli altri, un certo teismo non aiuta. Può aiutare se è un momento che ti proietta alla fede rivelata, al Dio rivelato nella Scrittura, ma un teismo stantio non porta da nessuna parte. Questa religione naturale, ci sono di tanti tipi, c'è anche un teismo, una sorta di teismo ateo, no? C'è un po' di tutto, ma non aiuta. La vera adorazione, il vero rivolgersi a Dio, è rivolgersi a Dio di chi è stato rigenerato dallo Spirito Santo. Questo ci aiuta a non parlare invano. Certo, non è solo questo, e non approfondiremo altro, non è solo questo, ma è principalmente questo. Approcciamo alla conclusione, chiedo scusa per essermi un attimo dilungato, però il tema è abbastanza complesso e quindi è difficile tenerlo a freno. Comunque, a questo punto vorrei anche dire che un popolo rinnovato può adorare veramente compiutamente. Quindi è un popolo rinnovato può far risuonare il suo nome in mezzo alle genti. Quindi adorarlo perché è rinnovato, ma anche far risuonare il suo nome in mezzo alle genti. E qui andiamo al grande mandato. Il grande mandato di Matteo 28, 19, diciamo 18 e 19, che inizia col 18 e dice: ogni potere in cielo e in terra è del Signore. E poi dice di fare discepoli battezzandoli. Si tratta sempre di fare discepoli, individui e nazioni. Sempre di fare discepoli. Se tu evangelizzi, annunci Cristo. Se tu agisci per la trasformazione della realtà, stai evangelizzando nazioni, la nazione, la società. Questo stai facendo. Quindi il grande mandato risponde al terzo comandamento adeguatamente nella misura in cui fa risuonare non invano il suo nome con un'azione cristiana, anche un'azione sociale, una trasformazione della società e una proclamazione cristiana. Azione, agire e proclamare vanno insieme, trasformare e proclamare, se vogliamo, azione sociale ed evangelizzazione. Questo è un modo di far risuonare correttamente, non invano, il nome di Dio. Trasformare, evangelizzare per la sua gloria, per il suo regno. Quindi, terzo comandamento, banalizzare l'adorazione, qual è la nostra risposta? Dio merita un'adorazione genuina e spirituale. E qui c'è il sola grazia, sola fide, il ruolo forte dello Spirito Santo con tutta la Chiesa che prega, agisce per la trasformazione della realtà, della società, del mondo e la proclamazione del suo regno. Bene, questo è il pensiero che avevo per noi questa mattina, quindi voglio solo riepilogare. Il primo punto: noi possiamo usurpare o frantumare l'adorazione, questo è quello che ci ammonisce il primo comandamento, ma possiamo mitigare questo pericolo con un'adorazione completa e corale. Il secondo problema che ci è indicato dal secondo comandamento è quello di portare avanti un'adorazione edulcorata, modificata, geneticamente modificata. E a questo il Signore ci conduce dicendo, invitandoci ad un'adorazione conforme alla sua parola e cristocentrica. E per ultimo, c'è sempre anche il pericolo di banalizzare l'adorazione, e a questo il Signore invece ci ha indicato la via, che è quella di un'adorazione genuina e spirituale. Grazie.
Alzarci in piedi per un buon canto.
Siamo solo noi. Spero proprio che ciò che ho per te ti raggiunga il cuore. Il canto che ho per te dice tutto di me. Spero che tu lo amerai. Chiedi sincerità, cerchi profondità, tu guardi dentro al mio cuore. Torno alla vera adorazione e ritorno a te, soltanto a te Gesù. Lava il mio cuore dal mio peccato e ritorno da te, soltanto da te Gesù. Chi può esprimere il valore tuo, vivo eterno re? Io sono qui, solo e semplice, appartengo a te. Il canto che offro a te dice tutto di me, spero che lo amerai. Tu chiedi sincerità, cerchi profondità, tu guardi dentro al mio cuore. Torno alla vera adorazione e ritorno a te, soltanto a te Gesù. Lava il mio cuore dal mio peccato e ritorno a te, soltanto a te Gesù.
Sangue del patto, il quale è sparso per